Allora, per indicare la difficoltà di quello che cercavo di spiegare stamattina e poi applicarlo al ministero sacerdotale, cito di nuovo la mia innamorata. Solo per far presente questo aspetto. Per questa ragione tu devi fare propria e amare la volontà di Dio. Quando si parla di volontà, intendete sempre il piano di provvidenza di Dio per noi, no? In ogni cosa, si tratti di te, dei tuoi amici o di Dio con te. Anche se ti piacesse molto ricevere da Lui favori gradevoli, che la tua vita passi in tranquillità e consolazione. Ecco, come oggi si cerca se stessi e tutti hanno bisogno di consolazione e tranquillità, ricchezze e comodità per vivere con Dio e condividere la sua gloria. E poi ha questa espressione: tutti vogliamo essere Dio con Dio, ma lo sa Dio, noi siamo in pochi, quindi sono pochi, a volere essere umani con la sua umanità. Lo ripeto, tutti vogliamo essere Dio con Dio, per dire ricevere tutte le cose belle, consolazioni, essere contenti, che le cose vadano bene, avere successi. Non successi buoni, non delle cose cattive. Ma voler essere umani con la sua umanità e portare con lui la sua croce è un po' più difficile. E fa una specie di quadro dell'epoca, ma penso che si adatta molto bene anche alla nostra. Noi dimostriamo con la nostra vita che non viviamo con il Cristo nella maniera in cui Lui è vissuto. E notate la finezza, che noi non abbiamo lasciato tutto come il Cristo ha fatto e che il mondo non ci ha abbandonati come il Cristo è stato abbandonato. Ci sono mille modi di provare questo, è fallengo. Noi ci prendiamo cura della nostra persona, più che possiamo. In ogni occasione teniamo molto alla nostra reputazione. Noi ci diamo da fare per fare la nostra volontà. Amiamo noi stessi e siamo così coscienti dei nostri bisogni che cerchiamo facilmente il nostro vantaggio, tanto per le cose esterne quanto per le cose interne. Troviamo il nostro piacere in ciò che possiamo ottenere. E per questo vogliamo convincerci che siamo qualcosa, che contiamo qualcosa, quando in realtà contiamo meno di zero. Questo sarebbe solo per dire che in ogni epoca la percezione della difficoltà del vivere, come dicevo stamattina, è evidente. Ora, per noi non si tratta di diminuire la difficoltà, ma si tratta di cogliere le porte giuste per poter entrare e poter vivere quello che dicevamo stamattina. Allora, per definire quello che il ministero sacerdotale comporta, mi sono rifatto al capitolo 3 della lettera agli Efesini. Ve lo leggo, anche se è un po' noiosetto, ma perché è un po' lungo. Però questo testo è estremamente essenziale per collocare tutte le nostre fatiche. Se non sono collocate lì, le fatiche diventano un boomerang, mi tagliano la testa. Ma se sono collocate lì, producono i frutti. Allora, San Paolo dice così: io, Paolo, il prigioniero di Cristo per voi pagani, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, di cui vi ho già scritto brevemente. Nella lettera agli Efesini presenta tutto il mistero, no, della redenzione. Leggendo potete rendervi conto della comprensione che io ho del mistero di Cristo. Negli orecchi, non abbiate davanti la figura di Paolo, cercate di avere la vostra figura quando predicate, quando parlate con le persone, e sentite il rimando. Invece di dire leggendo ciò che ho scritto, ascoltando quello che dico, oppure vedendo come mi muovo, voi potete rendervi conto della comprensione che io ho del mistero di Cristo. Non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti, poi che le genti sono chiamate in Cristo Gesù. Voi leggete che tutti sono chiamati in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo, ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo, del quale io sono divenuto ministro secondo il dono della grazia di Dio che mi è stato concessa secondo l'efficacia della sua potenza. Una frase sola, lunga. Poi a me è stata concessa questa grazia, annunciare. Noi diciamo così quando possiamo parlare di Gesù a chiunque, possiamo dire: mi è stata concessa questa grazia. E più è faticoso, più la grazia vuol dire che è forte. Poi dice ancora dei pensieri e la conclusione di questa prima parte dice: vi prego di non perdervi d'animo a causa delle mie tribolazioni per voi, sono gloria vostra. E poi c'è la seconda parte quando dice: vi concedano, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo spirito, che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così radicati e fondati, eccetera. Per me questo, diciamo, questo brano cela tutto il senso di quello che è il ministero sacerdotale. Prima di illustrare con le mie parole, no, con, diciamo, i miei suggerimenti di riflessione, vorrei, a modo di flash, ricordarvi alcuni termini che vengono usati in questo brano, che nell'italiano rendono molto poco. Per esempio, leggendo così com'è, non ci si rende per niente conto che i due termini, io Paolo prigioniero e io Paolo ministro, sono collegati. In greco sarebbe desmios e diaconos, prigioniero e, noi traduciamo, ministro, no? Come deputato a, no? Servitore di. Allora, per intendere io prigioniero, non si tratta soltanto della notazione della cronaca di Paolo. In quel caso, quando Paolo scrive questa lettera, è in carcere, quindi è prigioniero. Vi faccio una piccola parentesi. Quando lui è prigioniero in carcere, il problema che gli si pone è questo: ma io che ho annunciato la parola e che sono stato messo fuori, come si dice quando si fa una gara e uno è
fuori combattimento,
fuori gioco, e non mi veniva la parola, e che lui è stato messo fuori gioco, il problema che si pone è: ma ho predicato bene? Ho fatto le cose secondo Dio? Se Dio non ha successo nella predicazione, è ancora opera di Dio? Tanto che quando Paolo è prigioniero, lui si rende conto che altri, una volta che lui è messo fuori gioco, si danno da fare a predicare più di prima. Ma non perché manca Paolo, allora altri si mettono. No, ma come dire, hai visto, tu che dicevi, ti succede così, questa è la tua condanna, tu non hai predicato bene, guarda noi. E lui dice: questi che predicano Gesù, lo predicano per aumentare il mio dolore. Io sono prigioniero. E quelli si fanno belli del poter predicare per darmi un dolore in più. E come Paolo risolve questa situazione? Dice: ma qual è il modo di agire, di rivelarsi di Dio? Dio si rivela nel successo? E allora lui ha modo di percepire che nella debolezza si manifesta il Vangelo di Dio, e lui è convinto, proprio perché non può più predicare, proprio perché è messo fuori gioco, che quello che ha predicato è proprio vero. Guardate che dal punto di vista umano è una specie di contraddizione, ma è la firma della dimensione evangelica della sua attività. E quando dice prigioniero, lui lo dice con fierezza. Però attenzione, il significato non è semplicemente che lui realmente, no, è stato preso e messo in gattabuia, stai fermo lì, ma questo essere prigioniero comporta tutta una dimensione interiore. Per esempio, lui non ha più e non si sente più in diritto di avere un pensiero proprio. Lui è prigioniero di Cristo perché tutti i suoi pensieri sono comprovati dal pensiero di Cristo. Ricordate l'espressione: noi abbiamo il pensiero di Cristo. Quindi l'essere prigioniero in questo caso vuol dire essere sottoposto, sottomesso al pensiero di Cristo, che è l'unico che lui riconosce come autentico, come vero, come rispondente al desiderio del suo cuore. Non solo. Sono andato a controllare proprio in greco, no? Il termine che viene usato per quando si parla di avere gli stessi sentimenti di Cristo, no? Si usa il termine, in greco sarebbe phrin phrenos, che sarebbe, noi traduciamo sentimento, ma non vuol significare la sensazione, vuol significare la fonte del pensiero. Io mi ricordo che nel mio dialetto, quando uno, non so, si è ammalato e poi dopo si riprende, si dice «el gamo i bon sentiment». Vuol dire alla testa che funziona. Solo i dialetti conservano ancora il collegamento tra la mente e il cuore. E dicono il buon sentimento, cioè ragiona bene. Noi ragioniamo bene nella fede. Avere i buoni sentimenti vuol dire avere l'intelligenza adatta, appropriata, avere una buona testa. Questa buona testa o questi buoni sentimenti è la testa e i sentimenti di Gesù. Allora, l'essere prigioniero comporta automaticamente, è come una medaglia, questa faccia comporta automaticamente che tu sei diaconos, cioè servo di quel pensiero, di quei sentimenti, presso tutti. E aspetta, sono andato a controllare un po' di passi paralleli, sempre delle lettere di Paolo. Per esempio, nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, versetto 5, dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti. Ma gli stessi sentimenti dopo sono descritti con la kenosi, cioè con lo svuotamento del figlio. È lo svuotarsi della preferenza di sé per aprirsi alla preferenza degli altri, perché questo è il volere di Dio, perché questa è la verità dell'amore di Dio. Lettera ai Colossesi, capitolo 3, versetto 12, dice: santi e amati, rivestitevi dei sentimenti di, e fa l'elenco, e soltanto questi sono: tenerezza, bontà, umiltà, mansuetudine, magnanimità. Magnanimità per gli antichi era avere un cuore così largo che qualsiasi cosa che succede non si stringe mai. È il termine per dire di vedere le cose, noi diciamo, con animo largo, no? In modo da comprendere tutto. Non c'è niente che ti mortifichi. Ora, questi sentimenti descritti così corrispondono esattamente a quello che Gesù dice di sé nel Vangelo di Matteo, capitolo 11, versetto 29. Imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Nei testi della Scrittura, dire mite, umile, mansueto, povero, piccolo, sono tutti termini sinonimi, alludono tutti a una medesima realtà, ed è la realtà del cuore di Cristo, che essendo pieno dello Spirito Santo è mosso a mostrare la compassione di Dio per tutti. Quando lui si proclama: io sono prigioniero di Cristo, noi potremmo dire: è prigioniero del fatto che tutto in sé deve parlare della compassione di Dio per tutti. Di quella compassione lui è servo. Ministero, se non sta dentro questa, diciamo, dimensione, no, veritativa dell'essere, vi procura o fatiche incredibili o illusioni terribili. La conseguenza di questo avere i sentimenti come Gesù, no? La conseguenza, no? È descritta dalla lettera ai Romani, capitolo 15, versetto 5. Il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù. Questo perché? Perché ciò che muove Gesù, essendo il testimone, no, della compassione di Dio, vuol dire che a tutti fa arrivare questa compassione. Se noi abbiamo questi sentimenti, non c'è mai divisione tra noi. Questo non vivere, non creare, non operare divisione, vuol dire non mortificare mai nessun cuore. Non so se avete notato che nelle preghiere, da una certa epoca in poi, diciamo dall'epoca umanistica, soprattutto poi nell'epoca moderna e anche contemporanea, sembra che l'invocazione più nobile che noi facciamo a Dio è quello di renderci capaci di amare, no? Cioè noi chiediamo la carità. Nelle preghiere antiche non si chiede mai la carità. Mi sono sempre chiesto perché. Non so, voi conoscete la preghiera di Sant'Efrem, quella che si recita 9 volte al giorno nella liturgia bizantina durante la Quaresima. Non conoscete? Vabbè, non fa niente. È una preghiera... Comunque, cercate solo in Google Sant'Efrem, preghiera... quello che si chiede sono le condizioni del cuore perché la carità venga spontaneamente. Non si chiede, e tra l'altro nessuno può insegnare a un altro ad amare, neanche la mamma al suo bambino. Non si può insegnare ad amare. Noi possiamo insegnare quali sono le condizioni che fanno sì che l'amore possa sgorgare. E le condizioni sono quelle di ritenersi peccatori e mai ferire la coscienza del prossimo. Punto. Ve lo dico in un altro modo. Voi avete letto qualche volta Isacco Siro? Ha un'espressione potente. Prima ve la dico in positivo, poi ve la dico in negativo. Allora, in positivo dice: tu onora il tuo fratello molto più di quello che merita e non perderai mai la carità. In negativo: tu non permetterti mai di dire una cosa cattiva contro un tuo fratello alle spalle e tu conserverai la carità. A secondo di come vogliono dire la stessa cosa. Se voi cercate di voler bene al prossimo, rischiate molto. Se invece decidete di onorare il prossimo sempre e comunque prima di voi stessi, voi l'amore non lo perdete mai. Ecclesiastici insegnando. Quando noi, nell'ambiente ecclesiastico, la lingua che taglia e cuce è peggio delle donne. Ma questo... Allora, dietro c'è proprio questo insegnamento dell'essere prigioniero e servitore. Alludono a questa cosa. Se voi volete dar spazio alla carità, dovete tener conto di essere prigionieri. Ma essere prigionieri in questo contesto è il titolo di gloria che potete esibire davanti a Dio. Ed è l'unico titolo di gloria che possiamo esibire. Tutti gli altri ci procurano guai. E questo per i termini prigioniero e servo, no? Poi ce n'è altri due che richiederebbero qualche spiegazione teologica, però ve la risparmio. Nel senso che nel testo si usano traduzioni degli stessi termini in modo diverso, perché è difficile rendere in italiano. Allora, aspetta, dunque... Avete sentito parlare del ministero della grazia di Dio? In greco c'è l'economia. Economia. Nella teologia voi avete fatto trinitaria, no? Si parla di trinità economica. Uno dice, ma cosa vuol dire? Devo comprare da qualche parte. Quando si parla di economia, si allude alla manifestazione di Dio nella storia dell'uomo. Allora, quando si parla di ministero, vuol dire che si apre la storia a qualcosa che viene da fuori la storia, che comprende la storia, cioè si fa riferimento a quello che noi più o meno chiamiamo il piano di Dio, il volere di Dio, quello che noi nel credo, quando elenchiamo la serie dei dati della fede, noi diciamo alla fine per noi e per la nostra salvezza, cioè tutto quello che è operato è per noi e per la nostra salvezza. Questo per noi e per la nostra salvezza è l'economia. Prima dice economia della grazia, poi più avanti dice l'economia, che però è tradotto sempre come il ministero della grazia, e poi è tradotto come dono, e poi è tradotto come, adesso mi sfugge, da controllare in greco, comunque a economia fa da pandan il termine mistero. Economia e mistero si richiamano, tanto che in latino vengono usati i due termini in questo modo. Si parla di dispensatio sacramenti, che non vuol dire all'amministrazione dei sacramenti. Dispensatio sacramenti è il termine che traduce il greco mistero, e dispensatio è il termine che traduce economia. Allora, la dispensatio sacramenti è l'apertura della storia umana al piano di salvezza di Dio, come si manifesta in tutta la storia della salvezza, ma in particolare in Gesù, che mostra la verità del volto di Dio. Economia e mistero sono sotto l'ottica della grazia. La grazia è presentata in termini che per noi è sono difficili da capire, perché la grazia allude all'azione dello Spirito, e i termini che si usano è energia, potenza, efficacia. Fate l'esempio, solito. Uno mi pesta i piedi. Energia, potenza, efficacia è di essere arrabbiato. Invece dovrebbe, l'energia, la potenza e l'efficacia è proprio perché ricevi un colpo in testa, perché, diciamo, ti pestano i piedi, ti vengono contro, e tu allarghi il cuore per inglobare anche il tuo avversario nello stesso amore di Dio. Funziona così? Per noi funziona così. Se funziona così, la grazia è attiva nella sua efficacia. Tradotto vuol dire la grazia, cioè ciò che contraddistingue la rivelazione dell'amore di Dio per gli uomini, che è la compassione, diventa efficace, vera, anche nel nostro cuore. Questo è la dispensatio sacramenti. Tanto che l'immagine che segue, diciamo, l'uso di questi termini è quella della Chiesa come corpo unico. E in italiano non si rende bene, ma in greco, allora, quando si dice condividere la stessa eredità, formare lo stesso corpo, essere partecipi della stessa promessa, in greco è sempre sin, no? Con corpore, con coeredi, con corpore e con non mi ricordo più. Allora, sincliro nomina, sissoma e simmetoca, vuol dire chiamati insieme, un corpo concorporato, un corpo insieme e una partecipazione insieme. Domanda mia, noi siamo convinti che questo è il destino di tutti gli uomini? Quando uno ti pesta i piedi, fa ancora parte di questo sin, con? Nell'elenco delle qualità della carità che fa San Paolo, no? Nella lettera ai Corinzi, capitolo 13, c'è un termine che allora, noi traduciamo in questo modo, è la prima ai Corinzi, capitolo 13. Il versetto 5, non manca di rispetto. La comprensione è chiara, no? Ma resa con la densità dei termini, del termine greco che vengo usato, è la capacità, ed è solo la carità questo che la ottiene, la capacità di non solo mai ferire la bellezza di nessuno, ma di non oscurarla mai a nessuno. Quando uno fa il peccato, ferisce e oscura la sua bellezza. Chi subisce il peccato, subisce nel senso dell'effetto del peccato, no? Quando uno fa ingiustizia verso di te, tu nella carità sei chiamato a custodire la bellezza sua che lui sta calpestando. Tu sei chiamato a rendere luminosa la bellezza sua che lui sta calpestando. Quando questo è percepito come valore più della propria bellezza, noi siamo nei sentimenti di Cristo. Noi siamo prigionieri di Cristo. Noi siamo servi dei sentimenti di Cristo. È il contesto di ogni azione pastorale, è il contesto di ogni attività apostolica. Non è affatto scontato, perché la fregatura per noi è quella di prendere l'invito di annunciare il Vangelo come una cosa oggettiva. Siccome è bene fare questo, io mi dedico a questo. E non mi accorgo che facendo la cosa senza stare attenti a come deve essere fatta, io fraintendo, io rischio di, per fare un esempio sciocco, uno sta morendo di fame, io gli prendo un pollo e glielo butto in bocca, così muore. E io vado in galera. E volevo fare un'azione buona. Non so se è un'esagerazione evidentemente, ma invece il modo, non so, se siamo in due a portare una cosa a quel povero diavolo, e lui dice, ma io porto di più di te, se io porto di più quello muore, cosa ho fatto di bene? Allora l'invito è sempre a quello di custodire la dimensione evangelica dell'agire apostolico. E poi questo domani lo vorrò presentare con l'espressione di Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, cioè custodire la dimensione evangelica dell'agire apostolico, e corrisponde a questo essere prigioniero e servo. Essere non esiste un termine italiano, economo, come dire, far presente non l'economia di Dio, ma come mistero di amore di Dio per noi. E come ultima citazione metto quello del profeta Isaia, è l'ultimo capitolo del profeta Isaia, capitolo 66, versetto 2, è: su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito. Non so se voi sapete a che immagine corrisponde quando si parla di spirito contrito. A che immagine si fa riferimento? Noi diciamo un cuore contrito, non un cuore addolorato, no? Ma non è un'immagine doloristica, è un'immagine, diciamo, come si potrebbe dire? Vi do l'immagine così. Allora, il contrito deriva dal latino contenere, che vuol dire pestare fino a rendere polvere. L'immagine che c'è sotto è di riconsegnarsi come polvere nelle mani del Creatore per essere rinnovati e plasmati di nuovo. Questo è, diciamo così, essere ridotto polvere vuol dire avere così fiducia che Dio custodisce il nostro diritto da non avere mai bisogno noi di rivendicare alcun diritto. Quando il nostro cuore è in grado, diciamo così, di togliere ogni forma di rivendicazione, è come se si offrisse a Dio come polvere in modo che Lui possa ricreare. È l'immagine che regge tutta la liturgia quaresimale. La penitenza, tra l'altro, anche lì, quando noi diciamo di fare penitenza, immaginiamo di fare una cosa come dire, che ci costa fatica, ma l'immagine della penitenza non è questa. L'immagine della penitenza è riuscire ad avere un'intelligenza così luminosa da poter entrare nel mistero di Dio e far entrare tutti, sempre e comunque. È penus intuere, penitenza, è avere uno sguardo così penetrante da guardare le cose con e nella luminosità di Dio. Ogni atto di penitenza che non porta a questo gioca contro di noi, non a nostro favore, perché gioca a metterci su uno sgabello, e ogni sgabello è inviso presso Dio perché ci separa dai nostri fratelli. È la parabola del fariseo e del pubblicano. Ogni cosa poi mi richiama altri e si potrebbe continuare, no? Io mi fermo qui, no? Aggiungendo solo questa cosa. Quando Paolo, dopo aver parlato, no, di questa economia del mistero, no? Adesso però l'ho perso, Efesini. Fa l'invito, no? E dice: vi concedano di essere rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo spirito. Corrisponde a quello che abbiamo cercato di dire nei giorni scorsi, cioè lasciare che lo spirito possa operare, nel senso di creare, diciamo così, comunione con Dio e con il prossimo nel mistero della compassione. Lasciare spazio allo spirito significa alimentare l'uomo interiore. Mortificare lo spirito significa far sì che l'uomo vecchio, l'uomo esteriore, prenda il sopravvento. Fino alla fine della vita i due uomini ci sono sempre, non è che a un certo punto uno scompare e c'è solo l'altro. Non immaginate mai questo, perché se non ci fosse lotta noi non potremmo crescere, e la crescita in rapporto all'amore di Dio è indefinita. E se il paradiso non sarà noioso, è perché questa possibilità di gustare l'amore cresce continuamente. Siccome Dio è infinito, anche noi cresciamo indefinitivamente, no, il paradiso sarebbe noioso. Quindi la lotta, il contrasto, non va preso con fastidio. È la sostanza della vita. Senza la lotta noi non cresceremo. E come vi dicevo stamattina, no? Anche se devo stare attento a parlare così, però senza l'ingiustizia la nostra umanità non fiorirebbe, non avrebbe possibilità di scoprire le dimensioni che comporta. Mi sembra, cioè, non so se voi conoscete, mi pare si chiama Pichon, è un accademico di Francia che è chiudova, che praticamente si è convertito in un viaggio a Calcutta. Lui è un geologo, tutta la sua attività è quella di studiare i movimenti tettonici. Non dico una bestemmia, no? E gli avevano indicato il posto dove, diciamo, viveva Madre Teresa. Quando lui è arrivato, lui era, ripeto, un famoso accademico, no? Entra e c'è Madre Teresa che sta con un cucchiaio prendendo proprio poche gocce di brodo, ma brodo, non so che brodo sia, ma per dare da bere a un bambino che stava morendo. Lei, senza dire niente, dice a questo: faccia questo, e se ne va. Questo qui, che oltretutto era anche medico, dice: ma cosa faccio che tra 2 minuti è morto? Però ha voluto obbedire e si è messo a imboccare questo bambino, che poi gli è morto nelle braccia 3 minuti dopo. E dice che questa esperienza è come se gli avesse rivoluzionato il modo di guardare le cose. Ma le cose, cioè l'azione dell'uomo, deve essere sempre efficace. Non ha un senso segreto più importante? E il senso segreto è avere onorato questo bambino, anche per un minuto della vita, vale più di tutto il mondo. Lui arriva a casa, convince sua moglie che come sono vissuti non valeva la pena, apre una casa famiglia per bambini handicappati, ma dal punto di vista mentale, e incominciano questa attività. Alla fine lascia la sua opera di accademico di Francia e si dedica a questo, e la sua testimonianza è: la vita ha valore oltre i vantaggi che procura. La vita ha valore oltre l'esito che cerchiamo noi. Perché? Perché onorare una vita umana, anche con un piccolissimo gesto, vale più del mondo intero. È il principio della compassione. Se uomini che non hanno mai pensato a questo lo scoprono nella vita, noi che ci abbiamo sempre rintronato nelle orecchie, è possibile che non lo scopriamo? Allora l'invito è: non perdiamo, come poi domani, dopo aver fatto la mia spiegazione, che questa non è ancora la mia spiegazione, la mia spiegazione la metto in 4 punti per imparare a vivere questo, ma il contenuto è questo, cioè è imparare a dare credito a questa testimonianza e di Gesù e degli apostoli e dei santi e anche di queste persone che scoprono il senso della vita lasciando attività, fama, no? Che secondo questo mondo sono molto stimati, no? Prigionieri e servi.
Va bene, a domani.